buona domenica, sono le 6:06 in questo istante. Domenica 10 ottobre comincia, che cosa comincia?
Non stop you.
L'avete presa molto bassa oggi
molto bassa, cavolo.
Sì, proprio molto testosterone, devo dire, in questo studio questa mattina, a giudicare dalla peluria anche a Roma. Grazie.
No.
Si vede già da qui, è incredibile. Perché, mi sa che devo fare una ceretta subito.
Perché sai qual è? Questo è uno dei belli dell'autunno, no? Cioè il fatto che adesso a sto punto si inizia a mettere sulle calze, il pantalone, per cui le gambe, non è necessario che tutte le settimane stai in
certo. Un pigiama incorporato. Buongiorno Barbara Sala.
Buongiorno, questa è una trasmissione giornalistica, qua si parla di argomenti che spaccano. Buongiorno a Roma, Stefania Iodice.
Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Massimo Lonigro e buongiorno a tutti coloro che hanno deciso per quest'autunno e per questo inverno di non depilarsi. Possiamo dire viva la libertà da questo punto di vista?
Assolutamente sì, poi dipende dalle situazioni. No vabbè, lasciamo perdere. No, è bello. Allora 0225 15:15, vi aspettiamo per chiacchierare delle cose belle dell'autunno. Le castagne, posso già dirlo?
Sì, la zucca.
La zucca non è molto buona.
La trippa, mia mamma fa la trippa.
Il giovedì, no, cos'è il sabato?
Ma no, perché da noi è il Beato Matteo, no? È la festa patronale di Vigevano, da tradizione si fa la trippa. Pare che noi la mangeremo anche ad agosto, francamente, però poi.
Sì. Inviti a nozze, 378-378-1025 anche per i vostri messaggi. Cominciamo la nostra linea diretta, arriva J-Ax, sono un fan. Cominciamo ad aprire i telefoni. Oggi vi abbiamo chiesto un po' quali sono le cose belle dell'autunno. 0225 1515, da chi andiamo, Stefania?
Andiamo subito da Antonio. Buongiorno.
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 Ciao Antonio, da dove ci chiami e qual è la nostra parola d'ordine?
Io mi chiamo da Porto San Giorgio. La verità, la parola d'ordine è autunno, non lo so che cos'è, no. Perché la mia volta RDS.
No, fermi, zitto, non suggerite. Lonigro e Iodice, zitti, vi metto la nota. Lasciate che il nostro ascoltatore si esprima liberamente. Qual è la parola d'ordine?
RDS 102.5.
Grazie, chiudeteci Antonio, alla prossima.
Salutiamo Montefusco. Allora
no, io chiamo da Porto Giorgio, non da Montefusco.
Sono amici di Mazzoli, giusto per fare un po' un mashup di tutti i netto. Allora senti un po', che stai facendo?
Io la verità sto andando a lavorare, sono un operatore socio sanitario.
Abusi di morfina?
No, per carità, mi alzo alle 4:30 di mattina. No.
Senti, io faccio la domanda semplice. Vai. Innanzitutto ti chiedo di abbassare la radio, altrimenti continua a rimbombare tantissimo. Che cos'è per te l'autunno? Una cosa bella e una cosa brutta dell'autunno?
Allora, la cosa bella è che ti incominci a vestirti dopo 3 mesi di afa, senza respiro, automaticamente ti metti un cinto, un giubbotto, la camicetta, ti metti un po' più in ordine, le scarpe ai piedi, più che altro.
In estate cammini scalzo?
No, con i traditi.
No,
per carità, scalzo, che siamo all'età della pietra.
No, ma hai ragione.
Poteva essere anche comodo.
Ma stai scherzando, sono molto più comodi gli infraditi. Il scalzo poi ti fa male, se ti vengono i calli.
Per carità.
Gli infraditi no, mi danno un po' di irritazione lì tra il primo dito.
La cosa brutta è che lasci il mare, lasci il sole, il caldo della mattina e lasci tutti i bei ricordi che hai passato un'estate bellissima. Però l'autunno ti incomincia a far assaggiare l'inverno che sta venendo, il freddo, i Natali in compagnia, quelle grandi pranzi, essendo campano, venendo da Napoli, e mi manca la
convivialità,
stare a tavola una decina, 15 persone. Iniziare a mangiare dalle 15 e finisce alle 20.
Ma perché in estate non lo fai questo?
No, in estate ti giuro, a parte che si mangia leggeri, tutta frutta e verdura e mare, 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 sempre mare.
Bravo, bravo.
Bene, dai. Allora Antonio, grazie per averci chiamato. Ovviamente aspettiamo anche voi, 02 25 15 ecco, 15, le cose belle dell'autunno.
Non proprio così, cioè nel senso, vabbè, magari aspettiamo voi.
Esatto. Tipo RTL 102.5 anche mia, ce lo dite, quelle robe là, insomma, che facciamo da 30 anni. Bene. Allora, state con noi.
E si parla di autunno, le cose belle che questa stagione porta con sé, anche quelle meno belle. Iniziano ad arrivare i primi messaggi al 378 378 1025. C'è chi ci scrive: io preferisco la primavera, però l'autunno ci regala i colori più belli, le giornate però sono troppo corte. Effettivamente mette un po' d'angoscia, la giornata un po' che diventa più breve, buio presto.
È vero, è vero. Tu esci dall'ufficio, non lo so, alle 5 per dire, ed è già buio. Magari arrivi presto al mattino ed è già buio. Diventa un pochino.
E che Cozzalone quando va a vivere, che cos'è? In Svezia? Lui no. Norvegia, dove era?
Norvegia,
che è buio al mattino e buio la sera, è lì.
Andiamo subito da una nostra ascoltatrice. Buongiorno, Giada.
Buongiorno.
Eccoci.
Da dove ci chiami?
Dalla Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta. E se ti dovessimo chiedere la nostra parola d'ordine?
RTL 102.5.
Sì?
Sì.
E
esatto. Anche?
E anche di chi?
Mia.
Come?
Dico RTL 102.5 è anche mia.
Cioè, no. È anche mia,
è anche tua. La spontaneità è la prima cosa. Bene, Giada, allora raccontaci cosa c'è di bello in questo autunno che sta per arrivare.
Allora, personalmente la mia stagione preferita in assoluto, quindi ecco. E io adoro le castagne, che sono il mio frutto preferito, per quanti ignorino che sia un frutto la castagna. E poi il plaid, stare davanti alla tele quando ti passa la voglia di uscire, fai le serate tranquilli a casa e niente, la cioccolata calda, tutto quello che anticipa l'autunno, l'inverno, sì, autunno. Poi in Valle d'Aosta i colori, perché qua è un'esplosione, rosso, giallo, vedere gli alberi.
Da che parte della Val d'Aosta sei?
Precisamente abito ad Arnà, sarebbe il paese famoso per il lardo, la festa del lardo.
Sono già lì, sono già lì.
Ecco.
Sapete cosa mi piace un sacco della Val d'Aosta? Non so se è tipico di Aosta o in tutta la regione, le tegole.
Ah, molto belle, certo.
Ah beh, sì.
Ma come belle,
sì,
che stai dicendo?
Sì, è tipico proprio valdostano in generale. Ci sono le classiche, quelle ricoperte di cioccolato. Cioè...
No, io vado sul classico, poi il cioccolato mi allappa troppo. Capito?
Come avesse già 86 anni.
No, ma è una questione di gusto. Mio figlio non mangia le barrette Kinder perché dice la stessa cosa. Non è che già 80 anni, proprio questione anche di salivazione. Meglio la tegola classica. Cosa sono? Nocciole? Ci sono anche le mandorle dentro?
Sì, esatto.
Mandorle,
ma poi sono leggere.
Leggerissime,
sono una tira l'altra.
Delle sfoglie sottili, sono rotonde, sfoglie sottili, scrocchiarelle molto buone.
Sì.
Dai.
Esatto.
Grazie Giada.
Grazie, hai già colto nel segno. Grazie a voi, una buona giornata.
Invitami io quando organizzi. Brava. Quando organizzi uno di questi bei pomeriggi col plaid e il tè caldo e le tegole, io vengo, ok?
Io per la festa del lardo.
Esatto, ma infatti vorrei capire quando è la festa del lardo, tu lo sai.
È vero, in che periodo più o meno?
Periodo
hai idea,
tu?
Giada?
È sempre verso agosto, va avanti una settimana. Sì.
Va bene, dai, allora iniziamo a prenotare, forza che il prossimo anno siamo lì. Grazie Giada, alla prossima.
Ciao, grazie a voi, ciao ciao.
Dai.
E come sempre aspettiamo ancora voi allo 02 25 15 15. Si parla di autunno, le cose belle e quelle meno belle che porta con sé. Sicuramente possiamo dire che tra le cose belle, no, però rientra tra l'estate la festa del lardo ad agosto, però un po' troppo pesante forse.
Ma lo fanno ad agosto perché ci sono i turisti, la facessero probabilmente un altro periodo dell'anno ci sarebbe meno affluenza.
Io ci andrei comunque anche in inverno per la festa del lardo.
Brava, buon gustaia, sì. Torniamo tra poco in Non Stop News. Il bello dell'autunno poi è riguardarsi indietro e se si è avuto la fortuna di avere un'estate piena di amore, cantare questa. Shawn Mendes, Summer of Love, RTL 102.5 Non Stop News alle 6.25. Buona domenica, è il 10 di ottobre, questa è Non Stop News.
Allora?
Parliamo di autunno, di cose belle che l'autunno porta con sé. Lo facciamo ovviamente insieme a tutti i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Andiamo subito da Angela, buongiorno.
Buongiorno RTL e anche mia.
La sa, la sa Angela,
Angela
brava,
proprio
brava.
Una ventata, brava,
l'ho
brava.
Studiata da mezz'ora.
Bravo, l'importante è imparare, perché si va ad ascoltare gli esami degli altri anche alla maturità o all'università?
Sperando che facciano le stesse domande, no?
Sì. E sentire gli errori degli altri e non ripeterli. Brava Angela, ti sei preparata, sei bravissima.
Assolutamente.
Dai,
mi ascolto
Angela.
Anch'io alla radio, sto andando a lavorare, anch'io sono un operatore sociosanitario in una residenza per disabili, anzi approfitto per salutare i miei colleghi e tutti i nostri ragazzi con i quali fino alle 14 saremo assieme per il turno della mattina.
Molto bene, Angela, raccontaci cosa c'è di bello nell'autunno?
Ma un po' la ragazza che ha preceduto, mi sembra Giada, ha detto quello che volevo dire. Sicuramente i colori, perché io abito qua vicino al Carso Triestino e i rossi, gli arancioni che emergono in questo periodo veramente sono straordinari. Penso che neanche la primavera, che è un po' il risveglio della natura, così riesca veramente a colpire questi veramente colori stupendi. E la parte è anche un'altra cosa, se mi permettete, bella, il tepore di stare a casa magari col caminetto, la copertina sul divano, un bel film, che sì, lo si fa anche d'estate, ma non so, ha un altro sapore d'inverno vedere il film così, al caldo.
Cavolo, io in estate sto sì sul divano, perché da dove vuoi che mi metta, ma col ventilatore proprio sparato in faccia.
Anche più di uno.
No, io anche più di uno. Non posso, allora preferisco il caldo.
Devi sapere Angela, di solito si fa l'abbinamento due ventilatori più, diciamo, due valletti,
i toy boy che sventolano, sai,
foglie di palma,
okay,
di banano,
quelli con la pesce,
esatto, esatto. Io ho i miei, capisci?
Esattamente. Va bene Angela, grazie mille per essere stata con noi.
Ah, scusate, la cosa negativa.
Sì,
ah, vai,
sì.
Certo.
Le cimici,
quelle spuntano fuori come niente.
Però allora, no, in estate ci sono le zanze, le zanzare, le cimici,
sì,
non
cimici,
fa
ragazzi,
niente. Dai.
Io ho comprato l'asciugatrice per non stendere fuori, non vi dico altro.
Non stendere fuori, io avevo la popiglia quest'estate, non potevo stendere in giardino perché poi avevo tutte le mutande che si riempivano di popiglia.
Ecco, proprio quelle, non le magliette, per dire.
Beh, mi fa molto più schifo mettersi, se permetti,
Hai ragione.
La popiglia,
hai ragione.
Nella mia intimità.
Ragazzi. Oh. Grazie,
buona giornata,
Angela,
piacere
buona giornata.
Di avervi sentito, ragazzi. Ciao.
Piacere tu nostro. La popiglia.
No, ma per carità, sto bene così, oramai stendo in casa, quindi non ho più dubbi. Al 378-378-1025 ci sono anche i vostri messaggi, perché ovviamente ci raccontate, come stavamo dicendo, le cose belle dell'autunno, no? Ci scrive Francesca: l'autunno è la stagione che preferisco, se senti caldo o freddo ti puoi vestire a cipolla e la notte una coperta ti basta. Vestirsi a cipolla non giustifica comunque il fatto di puzzare sui mezzi, volevamo
esatto.
dirlo.
Però può essere una conseguenza anche quasi naturale, no? Perché comunque ti devi ricoprire in diverso modo e costa fatica, cioè io odio vestirmi al cipolla, ragazzi, cioè è faticoso poi spogliarsi ogni volta mentre poi passi tra un mezzo
e poi
l'altro.
Prendi i colpi d'aria e poi non esatto. puoi venire a lavorare,
signora mia.
Si ammala e sta a casa questa ragazza. Speriamo. Che cagionevoli notizie, vedi, le abbiamo citate, basta chiamarle e loro arrivano subito.
Mica una sola,
No, qui Nuvole di Zanzara è la nuova di Gaia, il nostro new hit su RTL 102.5. Zanzara, problema tipicamente estivo.
Certo.
Cimici, non quelle che ti mettono
per intercettare.
Quelle che si attaccano ai panni che stendi, problema tipicamente invernale, ma la cimice è totalmente innocua, non fa niente, non uccidetela.
Ma però puzza.
Se la schiacci, sì. Se la uccidi, sì. Se tu invece la prendi,
la convinci, le parli.
No, parlare, le dai una schiccherata, così, e lei se ne va e.
Beh,
non c'è
però
niente.
Al 378-378-1025, poi andiamo subito al telefono. Qualcuno chiede cos'è la popiglia. Perché magari...
la popiglia iaponica.
La popiglia iaponica.
Sì, la googolate, non so. No, ne abbiamo parlato più. Sono serie adesso, per 10 secondi, poi andiamo da Marco. È stato uno dei problemi dell'estate, questo insettino. Uh-huh. Che ha infestato buona parte del nord Italia prevalentemente e si mangiava tutte le foglie degli alberi, delle piante, e finiva poi anche sui vestiti, ovviamente stesi.
Ecco, l'ho appena cercata su Google, non lo fate perché fa veramente ribrezzo.
Ma tutti gli insetti piccolini ingranditi 10.000 volte ti sembra
un po' impressione. Sì, vabbè. Ritorniamo a parlare di autunno, lo facciamo anche in compagnia dei nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Abbiamo Marco, buongiorno.
Buongiorno e buon autunno a tutti.
Grazie anche a te. Qual è la nostra parola d'ordine, Marco?
La so, Radio Babboleo. Radio Maria. No.
Bella e Monella.
La
prima.
Norma. No. RTL 102.5 anche nostra.
Tutte le ha fatte, grazie.
Salutiamo anche
Avevo
Radio Pico.
Avevo gli infraditi che mi davano fastidio nei piedi e non riuscivo a concentrarmi.
Dai, allora, Marco, come ci stai ascoltando?
L'autunno è bello.
Sì.
Ditemi, scusa.
No, dicevo, come ci stai ascoltando, Marco?
Per telefono.
Bene, quindi con lo streaming. Stavi dicendo l'autunno non è bello?
No, proprio al telefono. Non per streaming, sarebbe già troppo avanti.
Ok.
Perché ero in macchina.
Bene, dai, quindi allora, con l'autoradio prima. Dai, il bello e il brutto dell'autunno.
Ma il bello è che l'autunno è il capodanno dell'anno. Perché riprende tutto, se ci pensiamo. Mm-hmm. Chiudiamo la fase estiva, riprendono le scuole, riprendono i lavori, mm-hmm. riprende tutto. Quindi l'autunno è un po' la ripartenza di tutto. Ripartono i colori, perché come dicevano prima gli altri radioascoltatori, le foglie si tingono, gli alberi si tingono. È bello, è bellissimo. È bello anche per il fatto che arriva il freddo, ci si veste a cipolla, ovviamente dando una notevole importanza alla parte ascellare, ci si veste a cipolla e cavolo, non si patisce il freddo. D'estate è un bel svestirti quando vuoi, quanto vuoi, ma se fa caldo fa caldo, non c'è storia.
Giusto.
Lati brutti, sinceramente non è che ne veda tanti, se devo dirvi la verità.
Te ne dico
forse
io
la mattina
uno.
Alzarsi col buio è più brutto. Sì. Però
adesso dico una roba un po' da vecchia.
Sentiamo.
Però vai. Quando ci sono tutte le foglie cadute per terra sui marciapiedi, per caso piove, comunque c'è molta umidità e tu scivoli.
E quello è brutto, effetto buccia di banana.
Però, ma capita solo a me di scivolare, voi no?
No, sì, anche noi.
Ah, okay.
Tendenzialmente no, però
ma anche a me tendenzialmente no.
Grazie Marco, mi dai conforto in questa.
Ma perché io ho sempre il tacco 12, anche quando vado al mercato, capisci? Ho le labuten.
Però è questione di eleganza.
Sì. O ce l'hai.
Quanto è bello, chiedo conforto anche a te Marco in questo, visto che in studio purtroppo non ce n'è. Ecco, quanto è bello quando ci sono le foglie secche cadute sul marciapiede e tu le schiacci e fanno quelle
cricroc.
Mamma mia, è qualcosa di
come quando schiacci le cimici per rimanere.
No, adesso ci chiamano tutti gli entomologi, si arrabbiano poi. Le cimici non fanno niente.
Dai.
Ma è vero, non fanno niente, quello ti do pienamente ragione. Però non te ne accorgi, metti la camicia addosso, ti appoggi al sedile della macchina, senti crack.
Mamma.
E poi senti quel fantastico profumo che pervade la macchina.
Va bene, ciao Marco, buona giornata.
Buon autunno
a te.
Mamma mia, solo il pensiero mi
della cimice spappolata?
Il freddo addosso, come dicono da qualche parte.
Poi non ho capito cos'è, perché ti piace schiacciare le foglie? Cioè, qual è la sensazione?
È quel suono. Noi lavoriamo con l'audio, oltre che con l'immagine, evidentemente. Quel suono lì delle crack.
Il rumore, vero? La soddisfazione. Crack.
La foglia sotto la scarpa è molto, molto bella. Va bene, vi aspettiamo allo 02251515. 15. Abbiamo ancora una ventina di minuti per chiacchierare con voi delle cose belle dell'autunno. Ce le raccontiamo. Raccontate anche magari al 378-378-1025 e ci raccontate, oltre la castagna, oltre i bei colori, perché è bello l'autunno.
Oh, per i raviolini in brodo.
Ah. Ci parliamo di autunno, le cose belle che porta con sé, lo facciamo anche in compagnia di Giuliano. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Giuliano, telefono da Vezzano sul Crossolo in comune di Reggio Emilia, RTL 102.5 è anche mia.
Ah, ma l'avete preparato benissimo.
Non è che mi hanno prenotato, io sono sempre al vostro ascolto, perciò è una cosa normale.
Bene, bene, Giuliano, ci fa piacere. Allora, raccontaci un po' le cose belle dell'autunno.
Ma io sono un po' come tutti gli altri, diciamo che sono belli i colori, sono belli. È bella ogni stagione, ha la parte sua bella.
Okay. E quella di brutto invece a te i colori, e quella che non ti piace?
È quella che non mi piace, che viene buio presto.
Senti, ma c'è un piatto, perché dai, questo è chiaro, il buio adesso, al di là del fatto che io quest'estate me ne sono uscita con una frase che è passata alla storia del tipo: ma tutto questo sole, tutta questa luce non vi dà fastidio?
Non vi dà fastidio.
Assolutamente.
Anche a me comunque il buio, cioè l'alzarsi col buio e tornare a casa la sera alle 6 col buio, non piace esatto. tantissimo. Ma a livello gastronomico, adesso con sto prosciutto e melone, l'insalata di riso, ci hanno rotto. Parliamo di cose serie, tu sei di Reggio Emilia.
I cappelletti in brodo, poi col freddo sono ancora meglio, anche se li mangio anche d'estate, perché io li mangio sempre. Mm-hmm. Però con il freddo gustano di più, ti scaldano proprio l'ambiente, tutto quanto.
Bene, i nostri ascoltatori al 378-378-1025 aggiungono, dice Giuliano se anche a te piace, la cassola con polenta, è una bella bottiglia, insomma,
pure,
di vino,
pure,
lo scrive
esatto.
Luca, quindi... Insomma, anche lì.
Anche se in realtà la cassuela
sì.
che si fa con la verza,
certo.
non si fa proprio in autunno, si fa in inverno, perché la verza deve gelare, deve esserci la brina, quindi non basta questa temperatura. Non, ma neanche quella di fine di fine ottobre, di inizio novembre. Siamo verso gennaio, febbraio, con quelle belle gelate.
In realtà io volevo solo dire cassuela nella mia vita.
L'hai fatto Calabria. Per quello.
Esatto,
perché essendo di Reggio Calabria volevi far vedere che hai imparato. Cadregga, di Cadregga.
No, ma non ce l'ho la Cadregga da prendere.
Di la Cadregga. Ciapa la Cadregga.
Ciapa la Cadregga.
No, vabbè. Bianchin spruisà.
No, questo no. Questo.
Bianchin
spruisà. Iniziata l'interrogazione.
No, no,
Iodice, non fare lo spiritosa. No, ecco. Bianchin spruisà. Bianchin spruisà.
Forza Stefania.
Bianchi sprissà. No?
No.
Cucciala, vabbè.
Niente, non ce l'abbiamo fatta.
Sprissala, hai detto bene. Bianchin che non mi hai.
Grazie Giuliano per essere stato con
Ciao,
noi.
Grazie a voi, siete fantastici. Arrivederci. Ciao.
Grazie
Ciao,
mille,
Giuliano.
Buona giornata. Allora, proseguiamo, andiamo a salutare un altro ascoltatore.
Esatto, andiamo da Ruggero, buongiorno.
Ciao, buonasera a tutti, ciao, buongiorno, ciao, sono Ruggero.
Buonanotte.
Buonanotte anche.
Ruggero dei timidi, direi. Ruggero dei timidi, eccolo qua. Di dove sei, Ruggero?
Io sono di Barretta, della Puglia, una città della Puglia, ne do il Barretta.
Ok.
È un piacere diciamo, stare qui in diretta con voi.
Ti sento un po' in affanno.
No, con calma, siamo tra amici, c'è qualche milionata di persone che ci ascoltano, non ti preoccupare.
Sì, infatti.
Allora, velocemente, Ruggero, ci racconti intanto appunto come ci stai ascoltando e poi tra poco, dopo il brano, andiamo anche alle cose davvero belle dell'autunno. Come ci stai ascoltando questa mattina?
Allora, stamattina vi sto ascoltando in televisione perché mi sono appena di più passata. Dopo una serata, quindi è stato un piacere diciamo ascoltarvi, dato che siete la mia radio preferita, quindi
bene.
È anche un enorme piacere ascoltarvi, ecco.
Grazie.
Si capiva il concetto di serata non tranquillissima, secondo me.
Ritorniamo da Ruggero, buongiorno Ruggero.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Allora, parlavamo di autunno, sì.
Allora, parlando di autunno, appunto, vabbè, ho tirato delle castagne qui in Puglia. Poi soprattutto diciamo si abbassano le temperature sfortunatamente, perché diciamo sono uno che ama molto il clima estivo, che ama molto l'estate.
Sì.
Però potrei dire che comunque l'autunno porta anche dei benefici, infatti sta piovendo tantissimo, detto che quest'estate non ha piovuto praticamente mai.
Mm-hmm. Ok.
Però comunque è una fantastica stagione, dato che comunque qui almeno al sud. Okay.
Ma nella tua vita cambia qualche cosa? C'è un piccolo piacere che torni ad avere? Il pigiama di pile, ad esempio.
Beh, anche quello, sì. Dai,
basta
coperte,
andare a letto in mutande.
La TV, la TV la sera, con la pizza, Netflix, tutte queste cose qui, diciamo.
Adoro.
Però...
Ragazzi, abbiamo fatto tutto lockdown così, non ve lo volevo dire.
No,
la pizza, Netflix e il divano. Mo basta.
Può anche bastare adesso, ecco, esattamente, sì.
Beh, per quanto la panificazione comunque è qualcosa che attira sempre l'italiano.
Gratifica moltissimo.
Gratifica, è vero. Vedere questo
ma perché la manipolazione?
Ah, per quello?
Sì. Momento pedagogia. No. Perché sì, è il principio del didò, scusa. Perché ai bambini piace manipolare? Perché dà quella bella sensazione ed è la stessa che ritroviamo quando poi facciamo gli impasti a casa.
Poi in fondo nel momento in cui accendi il forno e non inizi a sudare in maniera importante,
ma
come
anzi,
succede
ti riscaldi.
Ma anzi ti riscaldi. Un moderno focolare, va bene, stiamo arrivando all'antropologia.
Oh,
quasi,
mamma mia, le caverne, il passo è breve.
Va bene.
Intanto ringraziamo Ruggero, grazie per essere
grazie a voi, buona giornata. Ci tenevo a salutare un paio di amici,
sì.
Tito Balducci, Simona Bruno e Fabio Rizzi e Antonio Loconte, che sono dei miei colleghi di lavoro. Abbiamo finito di lavorare da poco. Vi salutiamo anche noi, siamo in macchina, stiamo tornando da lavoro.
Va bene, grazie ragazzi.
Buon rientro, ciao Ruggero. Andiamo dritti dritti anche da Anna Palo, buongiorno.
Ciao, buongiorno. RTL è anche nostra, mia e di mio marito, che vi ascoltiamo tutte le mattine quando andiamo a lavorare.
Bene, oh, grazie.
Siete fantastici, veramente.
Grazie.
Io chiamo dalla Sicilia e vi dico che, considerando il tempo che c'è sempre qui, caldo, afoso ogni giorno, sono super contenta dell'autunno, per non parlare dell'inverno, adoro. Quindi non trovo nessun lato negativo per l'autunno, neanche per l'inverno, ma soprattutto dati positivi. Quindi l'estate per me KO, perché ci fa solo soffrire e lavoriamo
però il giorni. Mare della Sicilia, dai, anche se fa caldo, penso che sia un valore aggiunto, però, no?
Sì, è un valore aggiunto, bisogna avere la possibilità di poterselo godere.
Bisogna avere comunque le ferie, anche se vivi lì, però brava. Poi... Ma scusa un attimo, ma l'inverno in Sicilia com'è? Perché io quando vedo Montalbano non mi sembra che abbiano neanche i caloriferi in casa questi.
Bravissima, infatti proprio per questo dico, alla fine adoro anche l'inverno, perché non fa quel freddo come fa lì da voi su a Milano, comunque non c'è bisogno di accendere davvero i termosifoni, quelle rare volte che si accendono è perché veramente proprio fa freddo, quindi... Adoriamo strettamente.
Sì, poi di solito basta una pompa di calore al massimo, comunque una stufetta per riscaldare le temperature, non essendo così rigide, tendenzialmente si vive bene anche d'inverno. E poi posso dirlo, i paesini della Sicilia, per esempio, quando d'inverno si spopolano dai turisti, acquisiscono un fascino ancora più bello. E non solo i paesini della Sicilia, no? Al 378-378-1025 ci scrivono per esempio ecco Oscar, dice Rio. 12 gradi, bellissimi in autunno, anche perché non c'è tutto il caos dell'estate sul lungomare, quindi si gode forse ancora di più la città.
Ancora di più, bravo, ancora più si gode il mare, perché lo vedi in un occhio diverso, si gode la città. Io abito a Trapani e non so se avete mai sentito parlare di Erice. È un paesino bellissimo, quindi pensate di goderlo nel periodo invernale, è stupendo,
che
è
meraviglia.
Bellissimo.
Grazie per avercelo raccontato, Anna Paola, buon viaggio allora verso il lavoro e buon ascolto.
Grazie ragazzi, buona giornata, ciao.
Ciao, grazie. 378-378-1025, i vostri messaggi scorrono in radiovisione. Con l'autunno tornano i collant.
Ah.
Che spettacolo, scrive Francesco da Bergamo.
Adesso...
Dipende dai collant, sono tipo i miei 70 denari, color carne, no.
Vabbè, ma se abbiamo le rotomane anche, non lo so.
C'è Barry Ryan.
Eloise, Barry Ryan, alle 6:56 minuti. Stiamo per chiudere la prima ora di linea diretta con voi qui in Non Stop News. Il buongiorno ancora una volta di Barbara Sala, Stefania Iodice e Massimo Lonigro. 0225 1515 per chiacchierare con noi. C'è già al telefono un ascoltatore, vero?
Esatto, andiamo a Napoli da Enzo, buongiorno.
Ragazzi, buongiorno, RTL è anche mia.
Bravo, ma Enzo, quanto dista casa tua da Ponticelli?
Ecco.
Guarda, ho preso l'altra volta la linea, sempre di domenica mi hanno fatto la stessa domanda ho preso la linea.
Ragazzi, sono monotona evidentemente.
No, da me dista... 3-4 chilometri, cioè proprio vicino, è un quartiere in pratica. Sì, quello è un quartiere.
Se finisci
effetti.
Lo zucchero, vai a citofonare alla Iodice, ok?
Esatto. Io ti posso offrire di tutto, anche un caffè, ce lo prendiamo al volo. Così intanto, per quanto riguarda l'autunno, Enzo, che cosa ci dici?
Allora, per noi quando arriva l'autunno, in effetti, a livello gastronomico, quando c'è l'arrivo dei friarielli.
Sì, lo sapete cosa sono i friarielli?
Ah beh, certo.
È verdura, quella roba che...
Una specie di broccolo napoletano, in effetti.
Esatto.
È la famiglia dei broccoli.
Cioè,
quando arrivano i friarielli è arrivato l'autunno.
Simile alle cime di rapa.
Più o meno.
Sono certo. Più foglie però, senza cime.
Effettivamente.
E come si fanno? Fritte?
Perché da noi un piatto tipico è con le salsicce.
Esatto,
salsicce e friarielli.
L'abbinamento perfetto è friarielli e salsicce, che solitamente si fa la domenica. Immagino che potrai iniziare ad essere anche il tuo pranzo domenicale, no?
Sì. Il mio pranzo domenicale in effetti è abbastanza ampio. Si parte da molto lontano con gli antipasti, polipo all'insalata, tutta una serie di cose.
Beh, ma con il polpo si fa anche in estate, no?
Anche in estate con le patate.
Sì, 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 no, lo mangiamo sempre noi, perciò il polipo è quattro stagioni.
E invece cos'è che non ti piace dell'autunno?
Io lavoro con una turnazione H24, in effetti quando facciamo il turno di notte. Mm-hmm. Perché d'estate ovviamente è tutt'altra cosa, si fa caldo, si scende magari, invece d'inverno devi stare in chiuso pure al lavoro, non puoi fare due chiacchiere, non puoi fare niente, in effetti io lavoro all'aperto.
Certo. Vabbè. Quindi insomma ci sono anche qui dei lati un po' più negativi. Va bene, Enzo, programmi per questa domenica, oltre ai broccoli, perdonami, ai friarielli, chiedo scusa, che anzi ripassano.
No, io sto al lavoro attualmente, finisco alle 15 e poi a casa a mangiare con la mia famiglia.
Dai, buon appetito, ciao, sì. Grazie.
Ciao Enzo.
Grazie, buona domenica a voi.
Andiamo in chiusura anche al volo da Mauro, buongiorno.
Buongiorno, ciao, RTL 105 anche mia.
Eccoti Mauro, cosa ti piace dell'autunno?
Ah, a parte i colori dei nostri boschi dell'Alto Adige che sono meravigliosi, ci sono anche le specialità gastronomiche e da noi si festeggia con i turtelin, si chiamano, praticamente...
turtelin.
Torghelen. Torghelen, cosa sono i Torghelen?
Torghelen praticamente è un menù dove si inizia con una gersuppe che sarebbe una zuppa d'orzo.
Ma che meraviglia, dai, e grazie. Mauro, ti dobbiamo salutare. Ti dobbiamo salutare, grazie, buona giornata, ciao.
Inizia appunto la seconda ora di Non Stop News, ritorna puntuale anche l'appuntamento con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno Davide, ieri una giornata difficile per le vie di molte città, manifestazioni contro il Green Pass si sono trasformate poi in una guerriglia da parte dei Novax, scontri e tensioni sono andate avanti fino alla serata di ieri. Partiamo dal Corriere della Sera, ma la troviamo davvero dappertutto, la guerriglia urbana dei Novax, solidarietà di Mattarella al sindacato che apre tutte le sedi, c'è stato l'assalto alla CGIL, Landini dice squadrismo, la Morgese atti eversivi, la Lega chiede le dimissioni della ministra, cariche fermi, la condanna di Draghi, intimidazioni inaccettabili, tensioni a Milano.
Allora, naturalmente il diritto di manifestare, di protestare, di esporre idee quali che siano è un diritto inviolabile. E però quello di ieri non ha nulla a che vedere con questo diritto. Questi che hanno manifestato, che hanno sfondato, che hanno violato gli ordini e le indicazioni delle forze dell'ordine sono dei delinquenti e nei loro confronti deve valere la repressione, non la comprensione, la repressione. Devono essere portati davanti a un giudice e devono essere condannati per quello che hanno fatto. Vorrei capire in cosa consista la motivazione della richiesta delle dimissioni del ministro degli interni, perché le forze dell'ordine non sono state abbastanza dure? È questo che chiede la Lega? Chiedono che la Morgese si dimetta perché la repressione non è stata abbastanza forte? Beh, potrei capire, questo sarebbe da parte loro una posizione sanamente di destra, perché la destra vuole legge e ordine. Però a me non mi era sembrato, chissà perché, non mi era sembrato che fosse questa la posizione, che ci fosse una sorta di comprensione, che la destra di oggi stia commettendo l'errore che commise la sinistra negli anni 70. Sono camerati che sbagliano, sono compagni che sbagliano. No, a me che sono camerati o che siano compagni mi interessa zero. Sbagliano e devono pagare per quello che stanno facendo, perché quella roba lì è pericolosa. E tutti quanti quelli che se ne occupano in politica del merito della faccenda, quindi anche dei Green Pass, dovrebbe bene ed è bello che esistano sensibilità e posizioni diverse, ma attenzione alle parole che si utilizzano, perché le parole devono essere chiare e non devono strizzare, non devono essere furbesche. Detto ciò, io c'ero ieri perché sono sceso dal lavoro e li ho trovati tutti lì. La cosa che ti colpisce come cittadino è che la libertà ieri c'era in piazza, la libertà ieri c'era a passeggio, era tutto intorno, fatta di ragazzi e ragazze che passeggiavano, di famiglie, di turisti. E tutto attorno era l'assoluta normalità di un sabato, diciamocelo, anche con molta più gente del normale, diciamo, della normalità. Perché? Perché in fondo adesso si può girare, molti hanno ancora la mascherina, ovviamente in tutti i locali quando si entra c'è la mascherina sul volto, e quella era la libertà. Attorno a questa libertà che si muoveva tutto attorno, trovava tra la fine di Via del Corso, Palazzo Chigi, l'inizio di Via del Tritone, un enorme ostacolo, un bubbone, un grumo che impediva la libertà. Erano quelli che manifestavano, le forze dell'ordine che provavano a contenerli. Devono pagarla, c'è poco da girarci attorno.
Abbiamo visto le immagini, Davide, ovviamente in televisione sono abbastanza raccapriccianti. Va bene, voltiamo un po' pagina, ma mica tanto, perché continuiamo a parlare di Green Pass. Sono a pagina 4 della Repubblica, il titolo è: senza pass 3,5 milioni di lavoratori, la protesta dei governatori sui tamponi, perché appunto ASL e farmacie garantiscono al massimo 5.000 test al giorno e Salvini propone di allungare la validità a 72 ore.
Allora, che non si potesse fare e non si possa fare il tampone a tutti ogni giorno, ma sono mesi che lo diciamo, ma era ovvio, no? Era ovvio. Vi ricordate quando dicevano: chi si vuole vaccinare si vaccina, chi non si vuole vaccinare fa il tampone ogni giorno? Ma come si fa a fare il tampone a milioni di persone tutti i giorni? Gratis, non gratis? A parte che, insomma, io contribuente ho pagato La grande macchina delle vaccinazioni. Chi si vuole vaccinare è libero di farlo, basta andare lì e ci si vaccina. È solamente lo spostamento. Non lo vuoi fare? Non lo fare, ma ti devo pagare pure cioè, l'incomodo che devi fare il tampone, te lo paghi? Se evoca non esistano ragioni mediche, eccetera, eccetera, l'abbiamo detto 200.000 volte. Detto ciò, è evidente che non può funzionare in questi termini, ma è altrettanto evidente che la macchina produttiva italiana, ma anche la macchina culturale, la macchina della libertà del sabato sera, si è rimessa in moto, e non solo quella italiana, grazie ai vaccini. C'è un gruppo di persone che non lo possono fare, devono essere aiutati, devono essere sorvegliati naturalmente, devono farsi tamponi. C'è un più numeroso gruppo di persone che non lo vogliono fare, sono affari loro. Cioè, non è che tu puoi compiere delle scelte nella vita e pretendere che non assumertene mai la responsabilità. Quindi, se si assumono la responsabilità, se non possono lavorare, vorrà dire che non lavorano, naturalmente non pagati, questo mi pare assolutamente evidente. Si può risolvere il problema portando la validità a 72 ore, certo, ha ragione Salvini, se si porta a 72 ore si dirada la necessità di fare i tamponi, ma è valido dal punto di vista della precauzione, non ne ho la più pallida idea, non è il mio mestiere, ma temo anche che non sia quello di Salvini.
C'è il dubbio medico che non sia poi più attendibile questo tampone. Il Fatto Quotidiano, Green Pass, piazze piene, coccodrilli, venerdì scatta il DL, industriali e presidenti leghisti del nord piangono solo ora perché 5 milioni di lavoratori staranno a casa. Poi dagli esteri, paura di invasione, Biden e Xi Jinping, scontro su Taiwan, annessa a Pechino. Andiamo sul Messaggero, follia no Green Pass, questa è l'apertura. All'interno, a pagina 8, si parla di bonus non utilizzati. Davide.
Allora, si tratta di bonus non utilizzati, significa per esempio l'assegno per i figli, sono distanziati 1,5 miliardi, ne sono stati utilizzati 750 milioni, il bonus vacanza invece era bene, straordinario, 829 milioni, utilizzati 300 milioni, bonus per il PC, perché poi uno se li dimentica pure strada facendo, c'era anche il bonus PC, 200 milioni, utilizzati 100 milioni e così via. E così via di soldi non utilizzati. Questi quattrini, insomma, non utilizzati, dimostrano che la politica dei bonus è bonus solo per il comunicato stampa, ma poi no bonus perché non funziona. Detto ciò, il governo ha assai saggiamente e giustamente deciso di utilizzare quei soldi che non sono stati spesi, che sono i soldi del fallimento demagogico dell'avere lanciato i bonus, di utilizzarli per cancellare, per coprire le minori entrate nella cancellazione dei microtributi. I microtributi sono rotture di scatole infinita, cioè non è che costino granché, però devi ritirare la laurea, dammi il bollo, il passaporto l'hai bollato, ecco, questa cosa qua la finiamo, così non si bolla più niente di questa roba qui e la copertura viene grazie ai bonus, no bonus.
Proseguiamo anche dando uno sguardo ai quotidiani economici. Sul Sole 24 Ore, al centro pagina, troviamo una fotonotizia dedicata alla pallavolo. Via alla piattaforma unica, riparte il campionato con 30 milioni di investimenti, ma l'apertura è dedicata ovviamente al PNRR appunto a rilento, ripartito il 50% dei fondi, Sud in testa con il 43% delle risorse, il Nord al 42%, il centro al palo con il 15%, la Campania sembra essere la prima regione, poi Lombardia e Veneto.
A me mi preoccupa tanto queste classifiche, questa specie di gara cronometro del PNRR mi preoccupa molto, perché siamo appena all'inizio della spesa, no? Abbiamo parlato per un anno, preparazione, la presentazione alla commissione, è arrivata la prima tranche di quattrini e quindi siamo alla spesa. Se cominciamo a fare questa gara al cronometro, chi è più avanti, chi è più indietro, per regione, per area, nord, centro, sud, e ci finiamo con l'appannarci la vista, a che servono quei soldi? Quei soldi servono a rimettere in moto un sistema produttivo che altrimenti, se non guadagna velocità, non regge il peso del debito. Ma dopodiché, ma chi se ne importa poi alla fine della fiera se sono più spesi in quella contrada anziché in un'altra contrada? Il concetto è che devono essere tutti indistintamente spesi in quel che serve a mettere a velocità la crescita italiana. Insomma, il PNRR non è una torta da spartire, sono gli ingredienti per fare una torta più grossa. Se mentre tu stai in cucina, avete presente quelli che in cucina uno caccia fuori quando sta cucinando? Sono quelli che passano e cominciano a mangiarsi gli ingredienti. Tu stai cucinando una
cosa, assaggiano.
Ah sì, assaggio, devi fare il coniglio con le olive, quello passa e comincia a mangiare le olive prima che tu le metta nel coniglio. Devi fare la torta, c'è, cioè quello mette il dito e si mangia la panna. Ecco, quella specie di parassiti di cucina nel maxi schermo del PNRR sono pericolosi. Cioè, quello tutto deve essere indirizzato alla preparazione della pietanza, perché quello è lo scopo che metterà in moto l'economia. Se vi mangiate tutto prima e ve lo dividete in questo modo, allora diciamo così, cambia il menù.
Bisognerà chiedere il Green Pass anche per l'accesso in cucina quando nonna sta preparando il pranzo, esatto, della domenica, così, esatto, qua limitiamo un po' gli accessi, perché sennò c'è troppo affollamento e poi gli ingredienti finiscono. Un paio di titoli, poi andiamo da Stefania Iodice a Roma per le pagine sportive. Libero, la guerra dei cretini, questo è il titolo a tutta pagina. Il Covid non c'entra, capitale devastata da violenti travestiti da Novax, scontri con la polizia, arresti e feriti. E poi c'è il leader qua qua qua, la Meloni caccia i nostalgici e zittisce il PD, Zingaretti e Co adesso ripudino il comunismo, Nobel miraggio per certi cronisti amici del potere. Come detto, lo sport con Stefania.
Apriamo con la Gazzetta Sportiva, in prima pagina troviamo il Milan sempre più in alto, i rossoneri lavorano ai rinforzi, poi ancora c'è uno spazio dedicato anche alla nazionale di Mancini, forza ragazzi, Locatelli, Raspadori, Italia ringiovanita, discorso nazionale che si riprende anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, riviva l'Italia, Mancini cambia contro il Belgio, Raspadori con Chiesa e Berardi. Chiudiamo con la Formula 1, in Turchia Speranza Leclerc, voglio vincere.
Grazie Stefani, allora tra poco continuiamo la rassegna stampa con Davide Giacalone, andiamo in Austria, Kurz si è dimesso, capiamo bene anche il perché. Come detto, voliamo in Austria, il titolo al fondo pagina del quotidiano Il Giornale, mazzette in Austria, appunto, Kurz si dimette, il cancelliere è accusato di corruzione, succede anche in Austria per dire.
Anche in Austria, anche se per la verità le ipotesi di accusa non sono quelle che noi chiamiamo mazzette in senso proprio. Kurz è un uomo di destra, fra l'altro un enfant prodigio, è stato eletto giovanissimo, diciamo, praticamente ragazzo, è ancora abbastanza giovane, è capo del governo, è un uomo della destra, però è una destra, prima di tutto è una destra europeista, non è una destra anti-europea, non ha nulla, diciamo così. È una destra che chiede che ci sia meno spesa pubblica, non che ce ne sia di più, diciamo, a schiovere purché si spenda. C'è una destra interessante per la destra italiana, per chiunque rifletta, voglio dire, in Italia e nel resto d'Europa. Lui era a capo, si è dimesso di un governo di coalizione. Quindi lui si è dimesso per salvare la coalizione, perché la destra governa insieme ai Verdi, È venuto fuori questo scandalo che consiste, almeno nell'ipotesi d'accusa, lui continua ieri dimettendosi, continua a dire guardate che non è vero, sono innocente, non è successo niente, però saranno, vedremo. L'apposita accusa è che con i soldi pubblici abbiano pagato dei sondaggi dove il suo partito era molto forte, molto in vantaggio sul resto. Questa è l'ipotesi d'accusa. E sulla base di questa ipotesi d'accusa si è dimesso. Quindi direi che una certa invidia, diciamo, si può provare su entrambi i lati della faccenda. Ecco, non si è portato via i soldi, almeno stando alle accuse fin qui mosse.
Perché qui siamo all'ipotesi, da noi non l'ipotesi succede neanche quando ci sono le prove. Esatto. Ma sbaglio, Davide, o era sempre in Austria dove si era dimesso un ministro perché accusato di aver copiato la tesi di laurea?
Era quello, sì, e poi uno dei coalizzati di Kurz, sì, la coalizione era un po' problematica in questo gruppo di destra.
Birichini.
Era quello di estrema destra che l'avevano beccato con quelle due signorine che dicevano di essere delle donne d'affari russe, questo c'era cascato come un pollo e avevano anche contrattato una roba. Ma era tutto falso, però si è dimesso, diciamo, per vergogna, giustamente.
Mamma mia. Davide, senti, cambiamo argomento.
Ne avevano anche un altro coalizzato da destra, adesso che mi ricordo, che era decisamente contro l'omosessualità, solo che l'avevano beccato
al
in
festino.
Una festa.
Sì, lo ricordo.
Ma la cosa bella è che era sceso per la canna dello scolo, diciamo, come mamma l'aveva fatto.
Con lo zaino.
E questo era stato facilmente riconosciuto per strada.
Avevo letto l'articolo, ricordo, era raccontato, sembrava veramente un fumetto, una cronaca.
Non a caso si parlava della Felix Austria.
Sì. Dovremmo fare una puntata monotematica su questo perché dovrebbe darci molte soddisfazioni. Dicevamo, cambiamo argomento, tema economico all'interno della Repubblica, siamo a pagina 18, meno privacy per combattere il nero, il blitz del governo allarma il garante, il modello Germania consente l'accesso a informazioni personali per pubblico interesse, l'autorità dice sbagliato agire per decreto, via al tavolo tecnico.
Allora, ma perché un governo deve fare un decreto legge per stabilire, pensate un po', due punti, che i dati personali di ciascuno di noi che sono in possesso della pubblica amministrazione possono essere utilizzati per le finalità istituzionali di quella singola amministrazione. Punto. Che qualsiasi persona razionale dice, e perché com'era prima? Cioè, ma mi pare ovvio, cioè i miei dati personali in possesso dell'anagrafe possono essere utilizzati dall'anagrafe, cioè ottimo. No, hanno dovuto fare il decreto legge perché ogni volta che provavano a incrociare le banche dati arrivava il garante della privacy e diceva, no, c'è la privacy del cittadino. Allora io nella mia privacy penso che bisognerebbe chiudere il garante della privacy. È un inutile ostacolo, è giustissimo fare il decreto, è l'incrocio delle banche dati, è una cosa preziosa, preziosa nel contrasto alla evasione fiscale, è una cosa giustissima, bellissima, buonissima che deve essere fatta. Naturalmente la garanzia che deve essere offerto alla riservatezza di ciascuno di noi è che le mie spese devono, io spendo i soldi dove cavolo mi pare a me, le mie spese sono trasparenti per il fisco, risulta evidente che dove qualcuno abbia qualcosa da contestare la cosa rimane riservata, non è che pubblicate sui giornali tutta la lista delle cose che ho comprato o che non ho voluto comprare. Questo è il punto. In un paese in cui si fanno le intercettazioni telefoniche e si pubblicano sui giornali, questo è un punto da farsi valere. Sulla intercettazione mi era sfuggita la voce del garante della privacy, quindi insomma in effetti posso anche farne a meno.
Adesso voliamo a Roma, Davide, perché c'è la polemica che riguarda il candidato Michetti. Ecco, a parte il fatto che appunto ha ingaggiato Bertolaso, questo è passato in secondo piano perché lo leggiamo sul Corriere, ma anche altri giornali, soprattutto anche sui social, frasi antisemite, bufera su Michetti, la condanna delle comunità ebraiche. Nel 2020 disse per loro pietà per chi avevano le banche.
Allora, a parte questa cosa di Bertolaso, che lo voleva vice sindaco adesso mi viene in mente Calenda, lo voleva vice sindaco Calenda e lo vuole commissario, fatelo sindaco, cioè vuol dire, se lo volete, se sostenete tutti quanti che tanto il più bravo è lui, ma comunque questo fa parte dell'esperienza della politica. Si tratta di un articolo che aveva scritto e che è pubblicato sul sito della radio per la quale lavorava Michetti, si divide la frase in due pezzi, secondo me è interessante leggerlo. La prima è una domanda retorica che lui fa ogni anno, dice, scrive: si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali, ogni genere nel ricordo di quell'orrenda persecuzione. Massimo rispetto per chi è stato trucidato da barbari assassini, ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non siano rivolte ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi di profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Questa è la domanda retorica che fa. La risposta è semplice, signor Michetti, è molto semplice, perché nella Shoah, che comunque non erano barbari assassini, erano dei paesi, dei interessi, noi siamo i colpevoli. Cioè, la differenza fra la Shoah e le foibe, lascia perdere i numeri, le contabilità, perché queste sono cose orride, ma no, la differenza è che lì i colpevoli siamo noi, i barbari siamo noi, gli assassini siamo noi, gli incivili siamo noi. Questa è la grande differenza ed è la ragione per la quale devi ricordartelo ogni mattina, perché è chiaro che se dove io sono la vittima è più facile, cioè, c'ho ragione, e dove sono il colpevole, perché le leggi razziali erano le leggi dello Stato italiano. Chiaro? Questa è la ragione per cui dobbiamo ricordarcene sempre molto di più di tutto il resto, che non oscura il resto delle stragi e delle infamie del mondo, ma questa è un'infamia di cui noi siamo i colpevoli. Però poi aggiunge, prova a rispondere alla domanda che si è fatta, forse perché non possedevano banche, cioè gli altri morti, le foibe, eccetera, forse perché non possedevano banche, forse perché non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta, forse perché si doveva nascondere qualche scomoda compromissione. E questo è antisemitismo. Questo è il blocco mentale, l'ignoranza, il pericolo dell'antisemitismo, cioè pensare che gli ebrei perseguitati fossero tutti una lobby di banchieri. Significa non sapere niente, ma proprio niente degli esseri umani, cittadini italiani, ebrei, che gli italiani presero e portarono via dal ghetto ebraico. Vado a leggere, Michetti, la biografia di qualcuno di questi e mi dica se riesce a trovare il banchiere della potente lobby.
Come se poi fosse legittimo trucidare, prendere, deportare un banchiere di una potente lobby, ammesso non concesso che esistesse. Siamo praticamente in chiusura, Davide, c'è però un argomento che arriva dagli esteri, l'abbiamo visto velocemente prima, credo dalla prima pagina del Fatto, il senso della Cina per Taiwan. Siamo a pagina 16 della Stampa. Xi Jinping avverte gli Stati Uniti e il mondo, la riunificazione sarà necessaria, Taipei schiera missili e aerei nella parata per la festa nazionale. Che cosa succede? Che il presidente cinese Xi vuole riunificare l'isola, laddove soltanto l'1% della popolazione, secondo i sondaggi, vuole riunificarsi con la Cina. È il rischio di guerra?
È il rischio di un confronto che sarà molto duro. Non credo minimamente che possa nascere la guerra, anche perché Taipei e Taiwan non è difendibile con armi convenzionali. Stiamo a un tiro di schioppo dalle coste cinesi, non ce la puoi neanche, non c'è lo spazio per una guerra. Quindi quello sarà lo spazio della deterrenza. La deterrenza però comporta di portare anche l'ipotesi, diciamo così, di scuola della minaccia atomica su Taipei, a coprire Taipei. E questo sì comporta una questione politica molto profonda, e sarà uno dei temi dei prossimi mesi e anni del confronto nell'area del Pacifico.
Davide, abbiamo una manciata di secondi, qualche anticipazione sui temi dell'indignato speciale di oggi, così poi ricordiamo anche i numeri per i nostri ascoltatori.
Beh, naturalmente partiamo da quello che è successo ieri, perché è il fatto di cronaca caldo, però poi diciamo, cerchiamo di parlare anche del resto della settimana che si è sviluppata, e di questo strano duro confronto che c'è stato sul catasto, che ha animato l'inizio della settimana ed è sparito nel fine settimana. Cioè, sto catasto, diciamo, era così grave, era così pericoloso o no? E ce lo domandiamo anche perché nel corso della settimana, quando ne abbiamo parlato, molti ascoltatori hanno, diciamo così, fatto conoscere le loro storie di catasto accatastate nella burocrazia.
E allora ne parleremo a partire dalle 9 qui su RTL 102.5 nell'indignato speciale. Grazie a Davide Giacalone, ci vediamo dopo.
Grazie a voi, buona revisione a tutti.
Ecco, cominciamo le interviste ovviamente qui in Non Stop News, perché vorremmo parlare di sport, qualcosa a cui siamo vagamente estranei, diciamocelo con tutta la franchezza.
Quest'anno abbiamo vinto tutto, ragazzi, quest'anno
un'annata incredibile, non solo lo diciamo spesso nello sport, anche nella musica, nella cultura, insomma. Ecco, oggi vorremmo chiacchierare con un atleta paralimpico, un nuotatore campione del mondo nei 50 metri dorso S1. Pensate, sua è stata la prima medaglia azzurra che abbiamo vinto appunto a Tokyo. Francesco Bettella è collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao Francesco, io direi di iniziare proprio con lo spiegare magari a chi non conoscesse per bene la tua categoria e proprio in che modo si articola con il tuo sport e poi soprattutto anche la grande emozione che immagino tu hai vissuto quando hai scoperto di aver portato all'Italia la prima medaglia azzurra alle competizioni di Tokyo.
Sì, allora nel nuoto paralimpico, un po' come tutti gli sport paralimpici, siamo divisi in classi in base alla nostra disabilità, questo per creare competizioni il più possibile equilibrate. E nel nuoto in particolare le classi vanno dall'S1 all'S10 per la disabilità fisica. Io sono S1, quindi diciamo la categoria più bassa, quella con la disabilità più importante. E sicuramente vincere la prima medaglia per l'Italia a Tokyo, cosa che mi era già successa a Rio, è stata una grandissima emozione. Già salire sul podio olimpico è una cosa grandissima e essere il primo, la pripista, insomma, poi di una spedizione che è stata veramente storica, ha aggiunto sicuramente un sapore ancora più bello, ancora i brividi adesso a parlarne.
Guarda Francesco, appena ci siamo collegati per gli amici della radiovisione e vedono in questo momento anche Francesco in video, alle tue spalle una piscina, meno male che poi ho guardato l'orologio che è fermo, ho visto scritto Tokyo 2020 perché sennò ho detto questo matto alle 7:51 di domenica si sta già allenando, poi ho capito che è soltanto uno schermo, però immaginiamo che il tuo allenamento, indipendentemente poi dalla preparazione olimpica, sia sempre molto duro, costante e lungo.
Sì, sicuramente gli atleti olimpici, paralimpici si allenano tanto quanto quelli paralimpici, quindi io in particolare mi alleno la mattina, quindi non sarebbe stata una casualità essere in piscina a quest'ora, a parte che è domenica. Però no, sì, questa alle mie spalle è l'Aquatic Center, la piscina di Tokyo, e insomma che ha visto tanti successi per l'Italia quest'anno.
Ecco, ma poi io ho una curiosità, nel senso che a Tokyo, come sappiamo, non c'era il pubblico a tifare e molti atleti hanno detto che questo ha un po' inficiato magari nelle loro performance. Per voi nuotatori, che comunque state tendenzialmente anche un po' con la testa sott'acqua, è importante avere un tifo durante la gara o magari prima, non lo so, tu hai sentito l'assenza di un tifo che ti sostenesse in qualche maniera?
Sì, io avevo già fatto due paralimpiadi, diciamo, normali, quindi col pubblico, e la differenza si è sentita tantissimo, insomma, perché dà una grande scarica di adrenalina. Poi facciamo conto che questa piscina avrebbe contenuto 25.000 spettatori, quindi l'impatto all'ingresso sarebbe stato importante. Poi, di fatto, quando si entra in vasca e si inizia a nuotare, io personalmente non sento granché il pubblico, quindi sì, non si sente molto, però l'impatto che dà all'inizio quando si entra e poi alla fine, una volta terminata la gara, è veramente tantissima adrenalina che purtroppo a Tokyo è mancata.
Però direi che le cose sono andate bene, scusa, cioè, che cosa hai vinto a Tokyo?
Ho vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 dorso, quindi assolutamente non posso lamentarmi, anche senza pubblico è andata benissimo lo stesso.
Dai, la tua valigia era più pesante al ritorno, quando l'hai messa su per caricarla era più pesante, e sei sicuramente contento. Esatto. Senti, adesso si lavora ovviamente per il prossimo appuntamento con le Paralimpiadi che si terranno a Parigi, però c'è un problema, qual è?
Sì, il problema grosso è che le gare della mia classe, quindi gli S1 uomini e la gara delle S2 donne, quindi la classe superiore alla mia, sono state tolte dal programma paralimpico, e questo è un grossissimo problema per il movimento del nuoto paralimpico, perché questo vorrebbe dire eliminare la disabilità grave da questo movimento. La cosa assurda è che anche la Federazione Internazionale Nuoto non è d'accordo con questa decisione, che è stata presa direttamente dall'IPC, che è l'omologo del CIO, quindi dal Comitato Internazionale Paralimpico, ed è stata una scelta dettata da una mera regola di numeri, nel senso che è stato necessario eliminare 8 gare dal programma totale del nuoto paralimpico, dal programma di Parigi 2024, e il criterio scelto è stato quello di prendere le gare meno partecipate. Mm-hmm. E ovviamente le classi, quelle con una disabilità più grave, sono meno frequentate, diciamo, dalle altre.
Certo.
Perché oggettivamente è molto più complicato per una disabilità come la mia fare sport.
Ovviamente.
Quindi è normale che ci siano.
Ovviamente. Una questione
meno atleti.
Davvero strana. Noi, insomma, abbiamo voluto raccontarla perché speriamo che, insomma, che nel nostro piccolo possiamo fare poco, però magari, ecco, raccontarla può magari contribuire a muovere qualcosa. Francesco Bettella, appunto, atleta paralimpico, campione del mondo nei 50 metri dorso S1. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
Grazie.
È la voce di Aretha Franklin, irriconoscibile, cioè che si riconosce ovviamente, riconoscibilissima.
Basta!
Volevo dire,
zitto,
con calma.
No, rifacciamo. Non mi interessa niente. Iodice, prova a fare tu il disannuncio, vai.
A Say a Little Prayer di Aretha Franklin, la sua inconfondibile voce su RTL 102.5.
Volevo dire inconfondibile, mi è uscito irriconoscibile. Va bene. No, volevo dire, sono riconoscibilissime le note di Bart Baccarat.
Questo è vero, bravo, hai ragione. Cultura musicale lanciata così, a piene mani, raccoglietela. Questa è Non Stop News. Torniamo tra pochissimo con tanta attualità, le nostre interviste, ora le news.
E Pastello Bianco, i Pinguini Tattici Nucleari ad aprire questa seconda, anzi questa terza ora di Non Stop News. Il tempo vola velocemente in compagnia di Barbara Sala, Stefania Iodice a Roma e poi Massimo Lonigro. Allora è il momento, come tutti i weekend alle 8:10, di ovviamente fare l'almanacco del giorno, cara Barbara.
Sì, ok, allora, santi di oggi.
Non lo dire così messamente. Dai.
Allora, San Daniele.
Qui
va bene. San Giovanni Leonardi.
Certo.
Ok, poi vorrei capire perché la Iodice mi scrive. San Cerbonio e Santa Eulampio.
Sono allora, santi.
Esatto, puoi intervenire tu, Massi, o mi devo prendere sempre io le responsabilità, allora, di quello che tu decidi?
O l'almanacco lo facciamo bene o non lo facciamo, cioè non lo so.
Vabbè, in ogni caso, fortunatamente alle 8:45 vi porto in Vaticano, perché sono stufa di questa roba dei santi che non mi tornano, e con Don Dario Viganò sottoporrò la questione.
Vabbè.
Perché sono stufa di ricevere scomuniche, perché diciamo dei santi che probabilmente non esistono. Compleanni, questi siamo sicuri: Antonio Albanese, 57 anni per lui, sono 30 anni per il rapper Junior Kelly, 35 anni per il cantautore Francesco Motta e 44 anni per la nostra Manila Nazzaro. Un abbraccio, in bocca al lupo per tutti. Quando è il mio compleanno non mettetemi mica gli applausi, vergognatevi. Frase del giorno, Stefania?
Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi è segno che non stai facendo nulla di davvero innovativo. Woody Allen.
Oh, a proposito di innovazione, ho apprezzato molto questo gancio, Stefania, grazie.
Prego.
Vi portiamo a Roma, dove si tiene Make Your Fair, che è questa, chiamiamola fiera, è un punto di incontro internazionale dei maker e degli attori dell'innovazione organizzata dalla Camera di Commercio. Vengono presentati tantissimi progetti, ad esempio leggevo prima di un progetto robot realizzato da alcune giovani donne afghane che hanno addirittura un progetto per andare su Marte, ma questo, insomma, è evidentemente un progetto che necessita di molto molto molto,
certo,
studio. Ce n'è uno invece che è già realizzabile e realizzato, e ce lo facciamo presentare da chi lo ha pensato, ovvero Arianna Arienzo di Voice Made. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti.
Eccoci qui.
Grazie.
Allora, a Make Your Fair è stato presentato questo progetto, che è una piattaforma per screening, diagnosi precoce di malattie in maniera semplice e rapida. Come funziona?
Sì, VoiceMed è una piattaforma che riesce a identificare i biomarcatori vocali da un campione di suono, quindi lavoriamo con tossi, voce e respiro. E il primo prodotto che abbiamo mostrato a Maker Faire e mostreremo anche oggi è VoiceMed One, si identifica il Covid-19 da un campione di tosse. Gli utenti in pratica accedono alla nostra applicazione web, che è registrata come dispositivo medico software, quindi è registrata dal Ministero della Salute come dispositivo medico, ma scalabile come un software, quindi accessibile effettivamente dal proprio cellulare. E dopodiché inseriscono un codice, diciamo, per accedere all'app e tossiscono per 6 secondi, poi effettuano la registrazione del respiro profondamente e infine quello della voce. Al termine della registrazione gli utenti ricevono il risultato se hanno effettivamente il Covid o meno. Quindi okay, questo è il nostro primo prodotto.
Quindi è una piattaforma che serve principalmente ad identificare Covid-19 o potrà essere utile anche per individuare altre patologie?
Può essere utile anche in futuro per individuare altre patologie. Adesso stiamo iniziando una nuova collaborazione con il Gemelli, lo Spallanzani, Sapienza e Supercada per estendere diciamo, la piattaforma al riconoscimento di altre patologie, non solo, anche al monitoraggio nel tempo, e l'obiettivo finale è anche quello di prevedere attacchi di crisi come ad esempio quelli di crisi respiratoria.
Mm-hmm. Immagino, Arienzo, che per arrivare, diciamo, a sviluppare un'applicazione come questa, un software come questo, sia necessario raccogliere una quantità incredibile di dati. Quanto tempo ci avete messo per svilupparla?
Sì, esattamente. Allora, con VibeMed abbiamo iniziato all'inizio del 2020, lavoravamo con la tecnologia del riconoscimento, diciamo, vocale, dell'analisi del suono, in particolare io ero a San Francisco e lavoravo per un'altra azienda che supportava una startup che utilizzava questa tecnologia in un altro campo. E quindi poi quando con altri professionisti abbiamo deciso di aprire VibeMed, abbiamo iniziato a lavorare su queste tecnologie e capire innanzitutto come si fa a pulire il suono, come il suono viene analizzato e quant'altro, dopodiché a raccogliere effettivamente i dati. E per fare questo all'inizio abbiamo utilizzato dei dataset delle banche e altre registrazioni che abbiamo trovato disponibili, ma abbiamo visto che la qualità non era quella che ci permetteva di fare uno streaming.
Quindi insomma avete dovuto raccogliere questa, chiamiamola, banca dati di riferimento per poi arrivare,
esatto,
insomma ad avere dei campioni da confrontare. Arianna Arienzo di VibeMed, grazie per essere stata con noi, complimenti e buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Spazio anche allo sport, ancora si parla di sport, ritorna lo spazio per gli appassionati di motori perché oggi ritorna la Formula 1 che questo weekend corre appunto il Gran Premio di Turchia, partenza prevista alle 14 sul circuito di Istanbul, da seguire ovviamente anche in diretta su RTL 102.5 con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 che questa mattina ovviamente è in diretta con noi. Buongiorno Carlo.
Ciao, buongiorno.
Eccoci Carlo, allora innanzitutto quindi che clima si respira e soprattutto ovviamente c'è Verstappen che parte dalla prima fila ed Hamilton che si prepara un'impresa importante.
Beh, intanto abbiamo visto una pista quest'anno completamente diversa dall'anno scorso. L'anno scorso era una pista molto scivolosa con un asfalto pieno d'olio e con la pioggia era diventato davvero ghiaccio per tutti i piloti, e già l'anno scorso Hamilton lì fece un'impresa perché dalla sesta posizione andò a vincere e conquistò proprio in Turchia il suo settimo titolo. Oggi Hamilton partirà dall'undicesima posizione perché in casa Mercedes hanno sostituito il motore sulla sua macchina e quindi dalla pole position, 10 posizioni di penalità, ed ecco che partirà lì dietro con Verstappen, che però si trova Valtteri Bottas, il compagno di squadra di Lewis Hamilton, a fargli da marcatore, perché Bottas ha fatto il suo, ha fatto il secondo tempo in qualifica, ma questo secondo tempo è diventato pole position, ma Verstappen è lì attaccato, ma soprattutto c'è Leclerc che è in terza posizione ed è quello tra tutti quelli lì davanti che ha meno da perdere, quindi secondo me è una gara assolutamente da seguire oggi, da vivere per la rimonta di Hamilton, perché dovrà farla per Verstappen che sta lì un po' una via di mezzo, attaccare o
Abbiamo perso. Carlo.
Sì, vabbè.
Cos'è successo?
Chiediamo alla regia di restaurare il collegamento.
Tra l'altro, a proposito di Leclerc, terza posizione, quindi seconda fila per lui alla partenza di oggi del Gran Premio di Turchia, sulla Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista e dice: spingerò per vincere grazie a Carlos Sainz per la scia in Q2, un bel gioco di squadra. E insomma, questa è un po' la situazione. Dicevi, Carlo, ti abbiamo recuperato di Leclerc.
E vedi, bisogna oggi non avere questi problemi di affidabilità. Deve funzionare tutto
alla
perfezione.
La linea che cade, ecco.
perché Leclerc parte lì, è quello tra quelli lì davanti che ha meno da perdere, perché sì, è vero che c'è la sfida Ferrari-McLaren per il terzo posto nel mondiale, però io credo che quando poi annusare la vittoria... provarci è un obbligo per chi guida in questo momento per la Ferrari, anche da un punto di vista emotivo. Io credo che chiunque adesso tifoso della Rossa non stia lì a pensare: ma sì, gestiamo la terza posizione, la quarta, così facciamo più punti della McLaren, ma tutti vogliono vedere un Leclerc assolutamente d'attacco. Dovrà stare attento, perché comunque quest'anno ha commesso già degli errori che poi sono costati cari soprattutto a lui, perché è andato a casa con 0 punti in quelle occasioni nelle quali poteva fare un bottino pieno, però insomma molto interessante vederlo lì terzo. Ieri giro stratosferico, stavi dicendo giustamente del grande lavoro di squadra fatto con Carlos Sainz, che già era penalizzato, già partiva dal fondo e quindi è stato messo in pista al momento giusto per tirare una scia perfetta in un momento di difficoltà della qualifica di Leclerc. Poi si è messo in quei 3-4 in Formula 1, che quando arrivano all'ultimo colpo o quello o niente, in quello fanno la differenza, e uno di questi è Leclerc.
Carlo, perdonami, adesso però ho bisogno uno spiegone, proprio da femmina, sì, che non sa cambiare una ruota. Perché allora, sì, Hamilton ha perso 10 posizioni per aver montato il quarto motore. Mi devi spiegare perché, sì, e come funziona. Sainz invece parte ultimo per aver sostituito l'intera power unit.
Sì, sì, anche Ricciardo, così, tra l'altro, sembra che la volesse.
Che cosa sostituire? Sono queste cose strane? Il quarto si possono cambiare 3 motori, il quarto non va bene.
No, se vuoi, se abbiamo tutto il giorno.
No, tutto il giorno no, abbiamo un minuto e mezzo.
Provo a farla veloce. E tanti ieri ci hanno scritto, anche venerdì, quando si è saputo di Hamilton che prendeva 10 posizioni, ci hanno detto: ma perché Hamilton 10 e Verstappen, che ha cambiato il motore l'ultima gara, o Leclerc ultimi o Sainz ultimi? Perché questa power unit, quindi questo elemento, questa unità che spinge le macchine in Formula 1, che è una cosa bestiale, è di fatto un motore ibrido. Quindi un motore ibrido è composto di più parti. Una di queste parti è il motore, un'altra è la parte ibrida che si chiama MGUK, poi c'è la MGUH, la batteria, la centralina, lo scarico, quindi quando si va il turbo, quando si va a cambiare uno di questi elementi, si prendono e si va oltre a quelli concessi, perché sono concesse tre motori per fare tutta la stagione. Quando tu arrivi al quarto motore scattano automatiche le 10 posizioni. Se tu oltre al motore vai a cambiare un altro componente diventano 15 posizioni. Se vai lo stesso weekend a cambiare un terzo componente e vai in penalità anche con quello, parti automaticamente dal fondo. Quindi è un po', sì, è un po' complessa questa parte qua, però sono dei motori eccezionali, è un ibrido fantastico, sì. Tutti si riempiono la bocca con l'elettrico, ma l'elettrico vale l'8% al momento di tutto. L'elettrico, con lo smaltimento delle batterie, sarà più inquinante, ma tutti si riempiono la bocca con l'elettrico perché fa moda. Il litio per fare le batterie è molto più inquinante del resto. Il futuro anche per la Formula 1 è il carburante biologico, quello che già c'è, ad esempio, a spingere nuove compagnie di autobus, sì, senza fare pubblicità.
Ok, perfetto.
Chiarissimo. Allora, grazie Carlo Vanzini di Sky Sport, ti ritroviamo presto ancora per commentare oggi appunto il Gran Premio di Turchia, da seguire, come detto, anche su Sky Sport Formula 1. Grazie, buon lavoro.
Alle 14, buona Formula 1 a tutti.
Continuano le nostre interviste, spazio all'attualità.
Esatto, grazie Stefania. Appunto, continuiamo a parlare soprattutto non solo di quello che è successo in questa settimana, quindi ok, le elezioni amministrative, ma non possiamo non partire dagli scontri nella giornata di ieri a Roma, le manifestazioni anche di Milano. Vorremmo affrontare tutto questo con il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Buona domenica a lei. Allora, come detto, cominciamo da ieri. Assaltata la sede della CGIL, i tentativi insomma di forzare il blocco per entrare a Palazzo Chigi. Che clima ci raccontano questi episodi?
Beh, ci raccontano sicuramente un clima da autunno caldo, come si dice in queste situazioni, anche se solitamente l'autunno caldo dipende molto di più appunto storicamente da tematiche sociali legate al mondo dell'evoluzione del lavoro. In questo caso la questione è anche collegata al lavoro, anche collegata alla possibilità di lavorare, che sarà resa più difficile dal 15 di ottobre, però chiaramente la cosa più importante che lasciano queste manifestazioni è un clima di rabbia sociale, alimentato in parte anche dalla politica, che rischia veramente di sfociare in qualcosa di ancora più grave rispetto a quello che già di grave è stato visto ieri.
E davvero sì, ci sono state scene da guerriglia urbana e non solo, momenti di paura e di tensione. Arriviamo alla politica, perché dopo le amministrative della scorsa settimana sono un po' cambiate, in alcune città ci sono state delle conferme, in altre sono cambiati i volti della politica, in alcune città è atteso il ballottaggio e voi di Sky TG24 vi proponete a partire da domani proprio di aggiornare tutti coloro che andranno a votare per questi ballottaggi con i confronti tra i candidati.
Eh sì, noi abbiamo deciso di seguire una tradizione, che è una tradizione di Sky TG24, quella di essere la casa dei confronti e quindi di ospitare il confronto del ballottaggio, dei candidati al ballottaggio per i comuni di Torino e di Roma. È un momento chiave oggettivamente della politica italiana. Abbiamo visto quanto le elezioni amministrative, che va ricordato hanno coinvolto 12 milioni di persone, quindi una parte rilevante del nostro paese. Tra questi 12 milioni di persone, gli elettori delle quattro città più popolose d'Italia. Una di queste, anzi due di queste, vanno al ballottaggio in un clima in cui sicuramente c'è stata la riscossa del Partito Democratico e delle forze di centrosinistra, ma chiaramente sia la partita di Torino sia la partita di Roma potrebbero o decretare il successo clamoroso il famoso 5-0 possibile auspicato dal centrosinistra, o un riequilibrio, perché in entrambe le città i due candidati di centrodestra hanno la chance di vincere.
Assolutamente sì. Poi c'è un dato che evidentemente emerge, quello che rispetto alle europee del 2019, per esempio a Milano e Torino, la Lega si è ritrovata con meno di un terzo dei voti. Perché secondo lei? Un problema di dissidi interni, Giorgetti e Salvini, piuttosto una lite all'interno di tutto il centrodestra con non so, qualche piccola frizione con la Meloni? Come l'analizza lei?
L'analisi secondo me più interessante da fare è che la Lega, appoggiando questo governo, oggettivamente ha lasciato al mondo di Fratelli d'Italia, quindi a Giorgio Meloni, il suo elettorato più arrabbiato con le politiche del governo, sia di quello precedente, compreso anche l'esperienza di governo giallo-verde che la Lega ha avuto con i 5 Stelle, sia soprattutto questo. E se guardiamo le manifestazioni no Green Pass, sicuramente sono contro il governo, sicuramente all'interno di quelle manifestazioni c'è un pezzo di elettorato della Lega. Non parlo delle manifestazioni violente, parlo in generale del fatto che ieri c'erano 10.000 persone a Roma e 5.000 persone a Milano, non tutti ovviamente, anzi la gran parte erano pacifici, per cui quel pubblico di delusi dalle politiche di questo governo, evidentemente anche un pubblico di delusi dal fatto che la Lega appoggia questo governo, per cui sicuramente c'è una difficoltà in questo momento nell'essere il famoso dualismo della Lega di lotta e di governo emerge sempre quando a un certo punto questo schieramento politico si trova a fare i conti con delle alleanze. Certo. È successo in passato con l'alleanza più definita di centrodestra, sta succedendo ora in questo momento con un'alleanza molto più larga che comprende anche le forze di centrosinistra.
Corsi e ricorsi storici, appuntamento l'11 ottobre 20:30 faccia a faccia tra Da Milano e Lo Russo, 14 ottobre 20:30 faccia a faccia tra Gualtieri e Michetti su Sky TG24. Grazie al direttore che è stato nostro ospite, Giuseppe De Bellis, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie mille, direttore.
Proseguiamo con le nostre interviste, perché è il momento di presentare un nuovo spazio che coinvolgerà RTL 102.5, il pensiero della domenica, che partirà appunto proprio oggi per ogni settimana, che vedrà protagonista Don Dario Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che ci spiega proprio questa mattina il perché di questo nuovo appuntamento. Per cui buongiorno Don Dario.
Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, spieghiamo perché nasce questo nuovo appuntamento e soprattutto cosa ci vuole comunicare.
Io credo che siamo in un momento, dopo la pandemia, siamo ancora in parte nella lunga coda della pandemia, abbiamo bisogno di parole buone, di parole di Vangelo, di parole di buone notizie. Allora credo che offrire qualche istante di riflessione sul Vangelo della domenica possa servire a tutti noi per iniziare, per guardare la settimana che ci aspetta con quello sguardo di speranza, che non è uno sguardo ingenuo, ma con lo sguardo di cercare nella vicenda, a volte anche complessa, difficile, faticosa, qualche spazio di luce e un orizzonte davvero appunto di speranza.
Ecco, Don Dario, una volta sentendo una sua intervista l'ho sentita citare Macario, un autore del IV secolo, diceva: l'inferno è non vedere reciprocamente il volto degli altri. In questo senso la pandemia è stato davvero un inferno, e quindi probabilmente guardare insomma anche gli scritti appunto evangelici potrebbe essere utile in questo periodo, secondo lei?
Assolutamente sì, noi in fondo veniamo da una cultura in cui ci hanno insegnato, come diceva Sartre, che l'inferno sono gli altri. Ecco, io credo che invece l'inferno è essere senza gli altri. Questo l'abbiamo provato nella pandemia. Proviamo a pensare alla solitudine, che è diventata veramente drammatica. Allora credo che, come per citare un altro personaggio, Wim Wenders, i suoi film, no? I suoi angeli, Damien e Cassel, scendono, vogliono diventare umani. Perché? Perché decidono di vedere ad altezza d'uomo, e quindi sguardo occhi negli occhi, perché solo così si può capire e comprendere le vicende dell'umanità e, come angeli, loro portarli poi al cuore di Dio.
Ecco, Don Dario Viganò con il suo Il pensiero della domenica sarà protagonista, come detto, tutte le settimane, subito dopo il Millennium Meet, prima delle notizie, prima dell'indignato speciale. Però Don Dario, io ti conosco da tanto tempo. Non è che fai, cioè proprio non sei proprio quello che fa la lezione di catechismo della domenica. Tu sei un prete very normal people, ci spieghi le cose come noi comuni mortali possiamo capirle.
Ma guarda, io credo che il Vangelo è proprio un racconto fatto a very normal people, cioè in fondo di fronte alle domande importanti della vita che le persone rivolgevano a Gesù, Gesù non dava delle indicazioni dottrinali, ma raccontava delle storie, delle parabole, faceva degli esempi. Ecco, io credo che sia un po' questo quello che vogliamo fare ogni domenica mattina con gli amici di Very Normal People, cioè cercare di scorgere quali sono le nostre domande, che a volte sono domande come quella di oggi, quando uno non ce la fa proprio più nella vita, a un certo punto si rivolge a colui che pensa a potergli risolvere i problemi. Forse va anche contro tutte le regole di quel momento, però insomma a un certo punto è così, quando noi siamo appesantiti scardiniamo tutte le regole e cerchiamo di correre verso colui che può in qualche modo darci una mano, e credo che questo sia un po' quello che faremo durante la domenica mattina nei prossimi mesi.
Don Dario Viganò, grazie per essere tornato a trovarci, ti ascoltiamo tra poco. Il pensiero della domenica arriva subito in coda al Millennium Meet, ovviamente ogni domenica a quest'ora circa ascolteremo la tua voce. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti gli ascoltatori di RTL.
Ciao Don Dario, avete visto, io ho amici in Vaticano, quindi non fatemi sbagliare a fare l'almanacco con i santi,
ma
perché
no,
altrimenti
ma
mi scomunica.
Sono veri.
No, gran finale in musica. Vai!
Nella settimana dei premi Nobel, Bob Dylan, Harry Kane, lui che l'aveva ricevuto per la letteratura,
l'ha schifato.
A posto così.
L'ha lasciato là.
Va bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento domenicale di Non Stop News. Ringraziamo ovviamente i nostri ospiti, da Francesco Bettella, atleta paralimpico, Arianna Rienzo per tutta la parentesi tecnologica con VoiceMed, Carlo Vanzini per parlare ovviamente di Formula 1. Abbiamo chiacchierato anche con il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, e poi Don Dario Viganò, che ascolteremo tra poco.
Verissimo, grazie a Roma, Stefania Iotti. Dice buona giornata.
Grazie a Barbara Sale e a Massimo Lonigor, buona giornata anche a voi.
Arriva l'indignato speciale 02 25 15 15, ci troviamo tra poco.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Nel Vangelo di Marco abbiamo solo due personaggi che corrono da Gesù, un indemoniato a Gerasa e quest'uomo. Nella cultura medio orientale non si corre mai verso un'altra persona perché è ritenuto offensivo. Ci si avvicina camminando lentamente. Chi corre nei racconti dei Vangeli? I lebbrosi, gli indemoniati, cioè le persone appesantite da un disturbo, insomma, quelli che non ce la fanno più. Vivono una insopportabile aridità del cuore, hanno fretta di essere liberati, corrono verso colui che ritengono possa liberarli. Oggi chi corre è un uomo ricco, che sta sperimentando la vita come una minaccia e per questo è interessato alla vita eterna, che è la vita non più minacciata dall'incombere della morte. Gesù spiega che chiedere cosa si deve fare per avere in eredità la vita eterna è un punto di partenza sbagliato, perché per ereditare non devi fare altro che essere figlio. L'uomo ricco pensa di dover fare qualcosa per avere l'eredità, ma, come dice San Paolo, se siamo figli, siamo anche eredi, e eredi di Dio coeredi di Cristo. Bisogna dunque appartenere, non